Io non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama Non ci credo e va in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 10 aprile. Questa sera cercheremo di completare, per quanto possibile, il discorso iniziato la volta scorsa quando abbiamo esaminato quanto accaduto sui cieli del Tirreno a nord di Ustica il 27 giugno del 1980. Prima di prendere in considerazione nuove questioni, un riassunto doveroso della precedente puntata. Un aereo DC-9 della compagnia Itavia di Aldo Davanzali, suo amministratore delegato e socio di maggioranza, parte da Bologna con destinazione Palermo. Per una serie di motivi, l'aereo accumula già prima del decollo 2 ore di ritardo, che saranno tragicamente determinanti per il suo destino. Tutto procede regolarmente fino alle 20:59, quando le comunicazioni si interrompono bruscamente, tagliando a metà una parola del comandante il velivolo. Guà! Forse stava dicendo al copilota, guarda, ma questa è una cosa che non sapremo mai. L'atterraggio previsto per le 21:13 non avviene. 12 minuti dopo, il soccorso aereo di Martina Franca, in provincia di Taranto, assume il comando delle operazioni di ricerca. Dall'aeroporto di Ciampino si alzano gli elicotteri del 15° stormo. Sono elicotteri specializzati proprio in questo tipo di operazioni. Il primo decolla alle 20:45, è passata poco più di mezz'ora dal mancato atterraggio, 49 minuti dalla fine delle comunicazioni. Non si può dire che non ci si sia dati da fare. Nonostante sia piena estate, il buio arriva di lì a poco e diventa estremamente complicato scrutare il tratto di mare in cui si suppone si trovasse il DC-9 quando è sparito dagli schermi radar delle varie postazioni dell'aeronautica. Ma non ci sono dubbi sulla sua sorte. È finito in mare e con esso tutte le persone che si trovavano a bordo, 81 tra passeggeri ed equipaggio. La mattina dopo, alle prime ore dell'alba, ecco affiorare i primi relitti ad alcune decine di miglia a nord di Ustica, poi una larga chiazza di carburante ed infine i cadaveri. Ne verranno recuperati 38, degli altri 43 non se ne saprà più nulla, mai più. La zona della disgrazia è un tratto di mare profondo 3.700 metri. Questo rende il recupero di quello che resta estremamente problematico. L'autopsia di alcuni corpi mostra che sono morti in conseguenza ai traumi dovuti alla caduta, anche se non erano coscienti di quello che avveniva in quel momento. La diminuzione improvvisa della pressione esterna, infatti, li aveva fatti svenire. Questo significa che il DC-9 si è aperto, questo è il termine usato dai tecnici, in volo. Questo fatto è già di per sé importante e comunque è un elemento che spinge a pensare che qualcosa abbia squarciato l'aereo, mettendo di colpo fuori uso tutti i congegni elettrici ed elettronici a bordo, interrompendo così ogni tipo di comunicazione e infierendo sui poveri occupanti. Che cosa può aprire un aereo come una scatola di sardine? Le ipotesi possono essere solo 4 e sono quelle che la Procura di Palermo mette a base delle sue indagini. Queste ipotesi sono: l'aereo è stato colpito da un missile sparato da un aereo militare, c'è stata una collisione con un altro aereo, probabilmente militare, L'aereo è vecchio e ha subito un cedimento strutturale. È esplosa una bomba a bordo. Come vedremo ancora oggi, dopo 40 anni, dopo quasi 40 anni, e nonostante i tribunali abbiano stabilito che la prima è l'ipotesi verificata, i dubbi su quello che è avvenuto quel 27 giugno sono ancora enormi e nessuno è in grado di sapere con assoluta certezza cosa è davvero accaduto. Certo che poter analizzare i resti dell'aereo sarebbe di grande aiuto, ma per un sacco di tempo non succede niente. Perché? Forse perché le aziende che riescono a fare quel tipo di intervento non sono poi tante. Forse perché l'investimento da fare è cospicuo, o forse perché non c'è tanta voglia da parte delle autorità di scoperchiare una questione che sembra diventare ogni giorno più spinosa e più scomoda. Alla fine l'incarico viene affidato all'Istituto di Ricerca Francese per lo Sfruttamento del Mare, questo è il suo nome, raccolto nell'acronimo IFREMER. Le operazioni cominciano il 10 giugno del 1987, 7 anni dopo la tragedia. La IFREMER tra l'88 e l'89 porta in superficie solo il 5% del relitto, soprattutto le parti più voluminose e quindi più facili da trovare. Poi interrompe le operazioni, sostenendo di non avere finanziamenti sufficienti. Tocca allora alla Wimpole, società di recupero inglese, che amplia la zona di ricerca e rastrella con maggiore accuratezza quella già trattata dai francesi. È il 1991 quando parte il secondo intervento e ci sono delle sorprese. Già, gli operatori inglesi osservano sul fondo marino delle tracce, dei solchi paralleli, come se qualche mezzo meccanico di ricerca fosse già stato sul luogo. E né la Wimpole né la IFREMER possiedono tecnologie simili. Ci sono anche delle buche profonde, come se degli oggetti pesanti fossero caduti sul fondo, ma nessun oggetto del genere viene trovato nelle due fasi di ricerca. È tutto molto, molto strano. Alla fine quasi tutto il velivolo è riportato a terra, il 96% secondo i dati ufficiali. Il materiale viene portato a Pratica di Mare, all'aeroporto militare De Bernardi, uno dei più vasti d'Europa vicino a Roma. Qui i pezzi sono ricomposti e lasciati finalmente alle indagini e alle perizie dei tecnici. Intanto però sono passati 11 anni da quel tragico 27 giugno. E le indagini ne parliamo dopo una breve pausa.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station
with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds, questi sono i Beatles. Qui siamo a Radio Cooperativa, la trasmissione è Non ci credo, stiamo parlando di Ustica, la seconda parte dopo quella, la prima, fatta 15 giorni fa. Le indagini, dicevamo, le indagini sono farraginose ed estremamente complesse, non tanto perché il caso sia particolarmente difficile, quanto per l'azione di depistaggio continua che viene operata. In effetti basterebbe analizzare i registri delle varie postazioni radar per rendersi conto se qualcuna delle ipotesi citate sopra possa essere scartata. Ad esempio, se non ci sono tracce di altri aerei in quell'area e a quell'ora, resterebbero in piedi solo la possibilità di un cedimento strutturale o di una bomba a bordo. Ma questo non avviene. La maggior parte di queste prove semplicemente non si trova. Qualche registro alle pagine strappate proprio in corrispondenza di quella giornata. Qualche altra è stata portata via, altre ancora non sono state proprio registrate. In alcuni casi le strutture erano spente e ovviamente non potevano registrare proprio nulla. Tra il personale presente nelle varie strutture di controllo cresce un'omertà simile a quella mafiosa e solo molti anni più tardi, probabilmente quando le minacce diventano meno applicabili, qualcuno racconta come sono andate le cose quella notte, ma di questo parleremo più tardi. Ci sono ancora fatti strani che capitano quella sera. Uno di questi riguarda un aereo libico, un MiG della flotta di Gheddafi, rinvenuto sulla Sila in Calabria quasi un mese dopo, il 18 luglio del 1980. Che un aereo libico possa cadere da quelle parti può capitare. Quegli aerei sono di fabbricazione sovietica, sono delicati e vanno manutenuti. Dal momento che questa operazione è costosa e ha bisogno di tecnici all'altezza, il governo libico preferisce mandare i velivoli nell'area di influenza sovietica per farli mettere a posto. Di solito si fermano in Jugoslavia, poi tornano indietro attraversando l'Italia. In realtà dovrebbero aggirare la penisola scendendo lungo l'Adriatico, ma questo allungherebbe di molto il tragitto con qualche problema per il carburante che potrebbe anche finire sul più bello. Non è dunque questo quello che preoccupa. Il fatto strano è che vicino all'aereo si trova il corpo del pilota, morto. Ma morto da tempo, come è facile intuire dagli esami prima dell'ufficiale sanitario, che definisce il cadavere in evidente stato di decomposizione, tanto da consigliarne l'immediata sepoltura, e poi anche da parte di una commissione richiesta dal Ministero della Difesa italiano e affidata a due illustri professori dell'Università di Crotone, i quali peggiorano ancora la descrizione. Per loro la decomposizione è avanzatissima. Notano, tra l'altro, la presenza delle larve nei tessuti e una necrosi gassosa che rende evidente che la morte di quel poveraccio va fatta risalire a molti giorni prima, diverse settimane di sicuro. Incredibilmente, questo è il termine qui usato veramente in senso letterale, incredibilmente, entrambi i verbali terminano sostenendo che la morte è avvenuta il 18 luglio. Un conflitto logico così grande da rendere chiaro il tentativo di sotterrare, assieme al cadavere, anche la verità sul fatto. I due luminari la notte seguente ci ripensano e stilano un verbale aggiuntivo nel quale ritrattano tutto, spiegando per filo e per segno come stanno le cose. La mattina seguente lo consegnano alla procura di Crotone. È il 24 luglio 1980. Quel supplemento di verbale però sparisce. come i tracciati radar, e tutto il resto utile per concludere l'inchiesta. Quel corpo, in avanzatissimo stato di decomposizione, risulta agli atti come fresco e ancora grondante sangue. Viene riportato a Tripoli sostenendo che l'aereo aveva avuto un'avaria ed era precipitato sulla Silla in quel giorno di luglio. È tutto molto strano, e lo diventa ancora più quando a prendere in mano l'indagine è il giudice Rosario Priore, che è un vero mastino e comincia ad indagare su tutti i particolari possibili, anche quelli più piccoli. Indaga anche sul MiG libico caduto sulla Sila e trova molti testimoni che ricordano perfettamente che quell'aereo non era solo sui cieli di Calabria, ma veniva inseguito da due caccia della Marina Militare statunitense che lo attaccavano per abbatterlo. Qualcuno ricorda anche il giorno, perché aveva cercato la mattina seguente notizia di quello strano fatto sui quotidiani senza trovare nulla, ma sugli stessi quotidiani campeggiava la notizia di un DC-9 caduto in mare assieme a 81 vittime. Dunque, quel MiG libico era caduto lo stesso giorno dell'aereo dell'Italia. Una coincidenza? Secondo Priore no. Lui costruisce una storia che prevede un attacco dei caccia americani all'aereo di Gheddafi mentre questo stava rientrando in patria sulla stessa rotta, chiamata Ambra 13, del DC-9, forse seguendolo o addirittura stato sotto di lui per sfuggire ad eventuali controlli. Vistosi attaccato, avrebbe tentato di scappare urtando l'ala sinistra dell'aereo civile ed aprendolo così come ho descritto in precedenza. Oppure, in alternativa, dai caccia USA sarebbe partito un missile ad effetto blast, cioè ad esplosione lontana dal bersaglio, ma in grado di distruggerne la carlinga. Per errore, il bersaglio colpito è quello del DC-9. Mentre il DC-9 precipita, i tre aerei continuano la loro lotta verso le coste calabresi, volando a pelo d'acqua e sfuggendo così ai tracciati dei radar. Forse nel duello è caduto anche un aereo dei cacciatori, pilotato da John Drake, il cui casco era stato trovato tra i rottami del DC-9. Forse è finito in mare insieme all'aereo civile. Forse quel caccia è stato portato via nei mesi seguenti la tragedia di Ustica e le macchine che hanno eseguito l'operazione hanno lasciato le loro tracce nella sabbia in fondo al mare. Le tracce che l'azienda di recupero dei rottami aveva notato e alle quali era stato impossibile dare una spiegazione dal momento che nessuna delle società coinvolte nel recupero possedeva attrezzature di quel genere. Alla fine il giudice Priore non ha molti dubbi e nella sua conclusione scrive, virgolette, l'incidente al DC-9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento. Il DC-9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro paese di cui sono stati violati i confini e i diritti. Chiuse le virgolette. Ma chi siano i responsabili di questo atto non riesce a provarlo.
Questa mattina grigia in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrò mai volere bene. Tu che pensi solamente, spinta dall'affetto e non ne vuoi sapere, di battaglie d'odio, di ripicche, di rancore, e ti intenerisci ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso, e discese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo chiamiamo amore. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti, esiste per tutti. Ciò che noi sappiamo ha da tempo superato ogni scienza logica, concetto o commento di filosofia eremita. Ciò che non sei tu e che voglio tu capisca quanto unico, prezioso, insostituibile è solo tuo. Sia il dono della vita. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego il negabile, rido il possibile, curo il ricordo e mi scordo di me. E perdo il momento sperando che solo perdendo quel tanto tu resti con me. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti, esiste per tutti.
Tiziano Ferro, il sole esiste per tutti. Siamo su Radio Cooperativa, questo è Non ci credo. Oggi è il 10 di aprile, sono le 21:12 circa e stiamo parlando della strage di Ustica e delle indagini che ne sono seguite. Nella storia appena raccontata che il giudice priore immagina per il dramma del 19 manca dunque l'elemento fondamentale, i responsabili, i cacciatori di quel MIG che nella loro caccia avrebbero provocato la rottura dell'aereo civile e quindi la fine di tutte quelle persone a bordo. E così, suo malgrado, il giudice deve decretare il non luogo a procedere perché gli autori dei fatti rimangono ignoti. Ma non demorde, priore, e dedicherà molti anni della sua carriera a cercare di capire il come e il chi di questa maledetta vicenda. E poi qualcuno a cui far pagare un comportamento decisamente criminoso c'è. Il giudice si rivolge contro i militari dell'aeronautica e contro i politici che governano in quel momento il paese. La messa sotto accusa di un numero impressionante di militari di ogni grado e livello contiene parole durissime. Sono 23 e tra questi ci sono 4 generali, Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, che vengono accusati di alto tradimento. Le accuse riguardano l'occultamento di documenti, l'omertà nelle dichiarazioni. Per capire il tono delle conclusioni dell'istruttoria basta leggerne poche righe, virgolette. Quasi tutti gli operatori ad ogni livello hanno preferito risposte indecorose, mostrando totale ignoranza del proprio mestiere, pur di ostacolare l'inchiesta, che non hanno ammesso l'evidenza delle loro azioni a console, asserendo di non capire le minime nozioni di radaristica, azioni le cui registrazioni venivano loro mostrate e contestate, o che hanno dato spiegazioni assurde oltre il limite del lecito e del ridicolo. Chiuse le virgolette. E i politici? Qui le cose diventano ancora più complicate. Cossiga, presidente del Consiglio, Amato, sottosegretario alla presidenza, e Lello Lagorio, ministro della difesa, all'epoca dei fatti non muovono neanche una paglia. Tutto è in mano alle commissioni formate da elementi appartenenti all'aeronautica militare. Questa scelta non deve scandalizzare. È logico assegnare l'incarico all'organizzazione che può farlo, avendo i mezzi e le competenze opportune. Purtroppo, gli ambienti militari continuano imperterriti a riferire ai politici che non c'era niente di strano quella sera nei cieli sopra il terreno. Certo, in quel periodo di cose nascoste o da nascondere ce ne sono davvero tante e quindi non sappiamo in realtà quale ruolo abbiano giocato i vertici del nostro governo. Nel 2007 Cossiga, in una intervista a Sky TG24, quindi pubblica, sostiene che i servizi segreti lo avevano informato, quando era Presidente della Repubblica, che erano stati i francesi ad abbattere il DC-9 nel tentativo di colpire un aereo libico che avrebbe trasportato Gheddafi. Lo stesso Gheddafi, al contrario, ribadirà di non essere mai stato su quell'aereo, ma che il caccia che stava andando in Jugoslavia per riparazioni era stato abbattuto da aerei della Marina Militare statunitense. Con tutto quello che è successo nella storia di questo paese, chi crede in generale, voglio dire, non in questo caso specifico, alle parole di Cossiga, si faccia pure avanti. Come vedete, si assiste ad una sagra di dichiarazioni che si contraddicono l'un l'altra. Quello che è certo è che la Libia e il suo capo non stavano molto simpatici agli Stati Uniti, tanto da bombardare Tripoli nell'86 nel tentativo di eliminare Gheddafi. Si trattava all'epoca di una rappresaglia per l'attentato di Berlino alla discoteca La Belle, in cui erano morti 3 militari statunitensi e moltissimi altri erano rimasti feriti. E di questa ipotesi dell'attentato riuscito malissimo contro il Rais libico avremo modo di parlare ancora verso la fine di questa trasmissione. Ecco, questo è, in breve, quello che ho raccontato nella scorsa puntata. Adesso passiamo al resto, cominciando dai processi e dalle loro conclusioni. Ma prima un altro po' di musica.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shoot
neighbor, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. Bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Un grandissimo gruppo rock, The Who, in Behind the Blue Eyes. Dunque, torniamo ai processi sul caso Ustica. Mancando di fatto dei sospettati con qualche prova a loro carico, non è possibile agire contro qualcuno per il reato di strage. Ma qualche processo si fa e porta a conclusione che per i giudici dei tribunali coinvolti sono la verità. E rispettosi come sempre delle sentenze, anche noi le accettiamo per buone, ma andiamo con ordine. Il primo processo si apre contro i militari che, secondo l'accusa, hanno depistato le indagini allontanando gli inquirenti dalla verità sui fatti. È il 28 di settembre del 2000 quando si apre il processo contro quattro generali dell'aeronautica, Lamberto Bartolucci, Franco Ferri, Zeno Tascio e Corrado Melillo. L'accusa è di quelle da far tremare i polsi, soprattutto per un militare di carriera: alto tradimento per aver attentato contro gli organi costituzionali. Di fatto, impedendo di arrivare a conoscere come i fatti si sono svolti, hanno impedito l'applicazione delle norme previste dalla Costituzione della Repubblica. Ci vogliono più di 3 anni per arrivare alle requisitorie conclusive da parte dei pubblici ministeri Erminio Amelio, Maria Monteleone e Vincenzo Roselli. Loro tre, hanno le idee molto chiare. Se ne sono convinti durante le 272 udienze del processo. Chiedono per i primi due generali citati 6 anni e 9 mesi di reclusione, di cui 4 condonati, mentre per Tascio e Melillo viene chiesta l'assoluzione. Ci vogliono 4 mesi per arrivare alle sentenze. Accolte quelle di assoluzione per i due generali non coinvolti, per gli altri la Corte dichiara il non doversi procedere perché nel frattempo il reato, guarda caso, è caduto in prescrizione. Quando questo succede, tuttavia, le considerazioni della Corte assumono un forte significato politico. Così, nel dispositivo della sentenza, si legge che i generali si sono macchiati solo del reato di turbativa delle indagini, non avendo fornito tempestivamente tutte le informazioni necessarie a chiarire la situazione in cui era avvenuto l'incidente. E si ammette che ci fu, da parte degli alti ufficiali, aperte virgolette, una forte determinazione ad orientare nel senso voluto dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica le indagini a qualsiasi livello svolte su Ustica, chiuse le virgolette. Non è poco. E queste frasi suonano come una sentenza di condanna, ma la prescrizione chiude tutti i discorsi. È sempre interessante spulciare tra le carte delle sentenze dei tribunali. In questa occasione si può leggere, a proposito dell'informativa che i generali hanno trasmesso al governo, in quella infatti gli imputati sostenevano che i radar di Licola, Marsala e Siracusa non avevano rilevate tracce di aerei sconosciuti, registrato invece dal radar di Ciampino. Ma della struttura di Ciampino nell'informativa al governo non si parla mai, guarda caso. Inoltre, nello stesso documento si afferma che i centri radar militari, attenzione, non confermano la presenza di traffico sconosciuto. Ora, non confermano non ha lo stesso valore di escludono. Magari a noi comuni mortali possono sembrare delle sottigliezze, ma nel linguaggio così precisino del diritto la differenza è notevole. I militari sono sotto processo, però non sono solo 4, ce ne sono altri 19 con gradi minori e incarichi più o meno importanti. Sono accusati di vari reati per i quali sono tutti prescritti e per abuso d'ufficio, reato per il quale vale la formula de il fatto non sussiste, a causa di modifiche alle leggi vigenti. C'è anche la presa di posizione sulla questione del MiG libico. I due fatti, la caduta del 19 dell'aereo militare libico, non vengono collegati. Si dichiara anche infondata l'ipotesi che il MiG sia caduto in seguito ad una caccia da parte di aerei militari. Della memoria dei due professori di Crotone non c'è nessuna traccia. Vengono invece mostrate fotografie in cui il cadavere risulta fresco e che il sangue appariva recente, non sangue vecchio. Queste foto, mostrate a suo tempo anche ai due professori di Crotone, erano state fornite dall'aeronautica militare e non avevano alcuna indicazione della data in cui erano state scattate. Quindi prove assolutamente non accettabili, ma che sono servite a testimonianza nel processo di cui stiamo parlando. La Corte è dunque costretta a riportare che non ci sono elementi di prova di una sostituzione del cadavere o di un suo occultamento in una cella frigorifera. Ricordo tra l'altro che il giudice priore aveva scoperto che a Gioia del Colle un banco bar dell'aeroporto era stato dismesso il 31 dicembre 1980 ed era stato dichiarato fuori uso il 17 luglio dell'80, il giorno prima del ritrovamento ufficiale del MiG libico. Strano, no? D'altra parte, la Corte non può non vedere quello che sembra ovvio a tutti e conclude che occorre segnalare, virgolette, la mancanza di prova in merito a una caduta del velivolo libico comunque verificatasi in un momento antecedente a quello ufficialmente risultante del 18 luglio 1980, chiuse virgolette. Insomma, mancano le prove delle ipotesi avanzate dai magistrati a seguito delle indagini di Rosario Priore. Questo è uno dei tanti processi della nostra Repubblica che assomigliano, piuttosto che a qualcosa di serio, ad una barzelletta, che però non fa ridere per niente. Nel novembre del 2005 inizia il procedimento contro i generali Bartolucci e Ferri in merito al reato di omessa comunicazione al governo di informazioni inerente il disastro di Ustica. Basta poco più di un mese perché vengano dichiarati innocenti perché il fatto non sussiste. In più, la Corte nega il risarcimento chiesto dall'Italia, la proprietaria dell'aereo, ed esclude responsabilità dei ministeri dei trasporti e della difesa. Su questi punti avremo ancora da discutere tra poco. La Procura allora ricorre in Cassazione, ma senza esito positivo. La Cassazione, infatti, il 10 gennaio del 2007, conferma la sentenza della Corte d'Appello e scrive: l'istruttoria, secondo la Corte, si è limitata ad acquisire un'imponente massa di dati, dai quali peraltro non è stato possibile ricavare elementi di prova a conforto della tesi di accusa. Tutto finito dunque? No, non è così. Questo caso così ricco di sorprese e di colpi di scena avrà un ultimo sussulto, come vedremo, tra pochissimo.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly.
E questo era Tom Petty con gli Heartbreakers in Learning to Fly, imparando a volare. Adesso facciamo una piccola parentesi nella nostra storia sui processi per la strage di Ustica. Abbiamo visto che l'Itavia chiede un risarcimento e vogliamo saperne di più. È chiaro che di fronte a tutti quei morti e a tutte quelle stranezze che seguono il disastro, la vicenda di una compagnia aerea passa in secondo piano, ma anche questa merita di essere ricordata, perché entra nei processi e quindi nella nostra storia di questa sera. L'Itavia nasce nel 58, il primo volo è dell'anno successivo, ma passa solo un altro anno prima che uno dei suoi aerei si schianti all'isola d'Elba. L'incidente fa interrompere i collegamenti per oltre un anno. L'attività riprende nel 62 con una piccola flotta di DC-3 e il trasferimento della base operativa all'aeroporto di Roma Ciampino. Verso la fine del 65 entrano nella società che gestisce la compagnia nuovi azionisti, tra i quali il più importante è Aldo Davanzali, che piano piano prende il controllo dell'azienda. Piano piano gli aerei vengono sostituiti da aeromobili più moderni, prima i Fokker F-28, che percorrono rotte interne da Roma a Bologna, Torino e all'esterno verso Ginevra. Poi, all'inizio degli anni 70, arrivano i DC-9, e così, verso la metà di quel decennio, l'intera flotta Itavia è costituita da aerei a reazione. Nel 1972 la sede legale viene spostata a Catanzaro. In questo modo è possibile beneficiare degli sgravi fiscali previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno, quell'enorme calderone in cui sono finiti un sacco di soldi dello Stato raramente arrivati a destinazione. La concorrenza della compagnia di bandiera statale all'Italia non impedisce di sviluppare una proficua attività. La concorrenza, dicevo, della compagnia di bandiera statale all'Italia non impedisce di sviluppare un'attività proficua, soprattutto nei periodi di alta stagione. Alla fine degli anni 70 i dipendenti pagati dall'Itavia sono più di 1000. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fino al 27 giugno del 1980, quando il DC-9 immatricolato ITG del volo IH-870 non precipita al largo di Ustica. Abbiamo visto che una delle ipotesi della caduta dell'aereo è stato il cedimento strutturale, vale a dire il fatto che quel velivolo era vecchio e decrepito, probabilmente manutenuto male e non abbastanza frequentemente. Per Itavia quella caduta è una mazzata. Come abbiamo visto, ci vuole del tempo, tanto tempo, per far avanzare le ipotesi di un abbattimento del DC-9 da parte di altri aerei o di una bomba. E poi si sa come sono i giornali e le televisioni. Diamo addosso all'untore e così per Itavia le cose si mettono malissimo, finché il ministro dei trasporti, il socialista Rino Formica, revoca la licenza di volo alla compagnia. È il mese di gennaio del 1981. In realtà l'Itavia, già prima della strage di Ustica, è fortemente indebitata e ha addirittura alcuni aerei ipotecati. Quel dramma del 27 giugno, quindi, non ha fatto che accelerare una sorte che sembrava già segnata. Qualche mese dopo la società è messa in liquidazione. La flotta e il personale sono assorbiti da Air Mediterranea, una costola di Alitalia che ne possiede la maggioranza delle azioni. Ma torniamo adesso al nostro racconto. Dunque, il processo nel 2005 non riconosce ad Itavia il diritto di essere rimborsata. Perché mai quel tribunale doveva occuparsi di questo? Dobbiamo tornare al 1981, quando i legali di Itavia citano per comportamento omissivo i ministeri dei trasporti, della difesa e dell'interno. I punti che vengono messi in risalto sono: la caduta dell'aereo è stata causa scatenante della crisi economica e finanziaria che porta al fallimento della società. I ministeri di difesa e trasporti sono responsabili di quella caduta e quindi della crisi societaria, in quanto non hanno controllato, vigilato e assicurato la sicurezza delle aerovie italiane, cioè delle tratte per aria, diciamo, dove gli aerei volano. Il Ministero dell'Interno, infine, non ha svolto attività di prevenzione contro il terrorismo, questo nel caso di una bomba a bordo del DC-9. Ecco dunque perché nei processi c'è anche questa costola in discussione. Se nel 2005 la Corte risponde picche ai legali dell'Itavia, la Cassazione nel 2009 accoglie il ricorso e dispone che il processo di appello venga ripetuto. Ma il risultato non cambia. La Corte d'Appello di Roma rigetta la domanda di risarcimento, sostenente che, tra virgolette, vero è che vi è stato depistaggio, ma non vi è prova che questa attività sia stata la causa del fallimento della compagnia Itavia, chiuse le virgolette. È una sconfitta per l'Itavia, ma questa volta c'è un elemento nuovo. Per la prima volta nella sentenza di un tribunale si riconosce che vi è stato depistaggio. Torneremo tra poco sulla questione del risarcimento di Itavia. I procedimenti civili hanno un altro andamento rispetto a quelli penali, nei quali non si riconosce nessun colpevole. Il 10 settembre del 2011 si conclude a Palermo il processo per il risarcimento alle famiglie delle vittime. E qui c'è una svolta importante. Non solo perché il giudice Paola Pisani accoglie le richieste dei ricorrenti, condannando i ministeri dei trasporti e della difesa a pagare i danni. Il reato contestato è quello di non aver saputo gestire la sicurezza del volo, di controllare attraverso i centri radar militari e civili la rotta dell'aereo e di aver ostacolato la ricerca della verità. Ma la conclusione più importante per comprendere com'è andata la nostra storia la capiamo leggendo uno stralcio della sentenza. Lo faremo subito. Ecco lo stralcio di questa sentenza. Ascoltate bene, aperte virgolette. Si può ritenere provato, secondo gli standard propri del giudizio civile, che l'incidente occorso al DC-9 si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia che nella parte finale della rotta del DC-9 viaggiavano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del DC-9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto, oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto e il DC-9. Chiuse le virgolette. Sono parole forti che confermano esattamente l'ipotesi fatta dal giudice Rosario Priore e certificano l'abbattimento del DC-9. Io non so se ha torto o ha ragione, ma non posso che confidare nella serietà dell'operato della Corte di Palermo. La stessa sentenza entra in alcuni particolari e ha parole di fuoco un po' per tutti. A proposito dell'aeronautica militare italiana, scrive, virgolette, dalla superiore ricostruzione della vicenda della mancata consegna all'autorità giudiziaria e della successiva distruzione, quest'ultima peraltro neppure certa, del DA1101 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, oltre che della ritardatissima consegna delle THR di Poggio Ballone e della presenza di buchi nelle registrazioni di Marsala, non colmati tramite consegna di idonea documentazione cartacea dei rilevamenti e radar, sono tutti termini tecnici che riguardano però i tracciati dei radar, le registrazioni, cioè il fatto di che cosa si è visto quella sera nei cieli sopra il Tirreno. Da tutto questo, dice la sentenza, emerge in modo evidente quantomeno la colpa gravissima degli apici delle varie articolazioni dell'aeronautica militare. Chiuse le virgolette. Come dicevo, appunto, quelle sigle sono riferimenti a documentazioni di vario genere che avrebbero appunto dovuto controllare le rotte. Ora, pur nel linguaggio tecnicistico di un dispositivo giudiziario, non può sfuggire l'accusa gravissima nei confronti dell'aeronautica militare, i cui vertici e rappresentanti coinvolti erano stati dichiarati innocenti o lasciati liberi per sopravvenuta prescrizione, alla faccia degli 81 morti, che poi, come vedremo, cresceranno di numero e di mistero. Ovviamente lo Stato non ci sta, anche perché i soldi da pagare sono parecchi milioni di euro e quindi ricorre in appello e ottiene la sospensiva della sentenza. Ma il 28 gennaio del 2013 la Cassazione conferma tutto. Dunque esistono, se non altro, dei colpevoli decretati dai processi civili, quelli dei soldi per capirci, quelli che non rendono conto di chi ha materialmente e moralmente ammazzato tutte quelle persone. Sono passati 33 anni dal disastro di Ustica, per molti giovani solo un fatto storico, per i parenti delle vittime un ricordo lancinante reso ancora più amaro dalla mancanza di colpevoli. Ripeto, la Cassazione emette la sua sentenza nel 2013. Avevamo lasciato in sospeso le vicende dell'Itavia e della richiesta di risarcimento per il fallimento della società. Il dubbio era se la caduta del D-19 a Ustica fosse o no la causa del fallimento economico. Abbiamo visto che la decisione finale del Tribunale era stato che all'Itavia non andava corrisposto nulla. Nel frattempo, è il 2005, Aldo Davanzali, ricordate, l'amministratore delegato dell'Itavia, muore, ma l'istanza viene portata avanti dai suoi eredi. Così nel 2012 la Corte d'Appello di Roma condanna i Ministeri Trasporti e Difesa a risarcire anche gli eredi di Davanzali. Non si fanno cifre, si rimanda tutto ad un successivo processo che si terrà l'anno dopo. La cifra stabilita è di 265 milioni di euro. Sempre nel 2013 la Corte di Cassazione decide un nuovo appello per valutare le responsabilità dei due ministeri nel fallimento dell'Italia. La sentenza, oltre che confermare la validità del precedente giudizio, si esprime in questa maniera qui. Virgolette. Il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata una intenzionale attività di inquinamento probatorio, ripetuta, duratura nel tempo, svolta a livelli decisionali e operativi, posta in essere da militari dell'aeronautica militare, sia presso le strutture di base, sia presso il vertice dell'amministrazione. Chiuse le virgolette. Ancora una volta lo Stato ricorre. È il 7 aprile del 2015. La risposta, questa volta definitiva, arriva dalla Corte di Appello di Palermo, che accetta in pieno le motivazioni della prima sentenza, quella del giudice Paola Pisani, dando ancora una volta ragione alle ipotesi formulate a suo tempo dal giudice Rosario Priore. Il Tribunale non ha alcun dubbio e scrive testualmente che a provocare la caduta del D-19 è stato, tra virgolette, un missile non identificato in uno scenario di guerra. Questa lunga vicenda, che ho cercato di raccontare partendo dalle indagini e dalle risultanze dei processi, non si può dire che abbia una conclusione del tipo giustizia è fatta. Rimane un sapore amaro perché nessuno sa, almeno non ufficialmente, dall'aereo di quale nazione quel missile è partito. Ma c'è anche dell'altro che dà da pensare. I processi civili sono proseguiti ancora, così ad esempio pochi mesi fa, il 10 luglio del 2017, la prima sezione civile della Corte di Palermo ha condannato il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti a risarcire 45 familiari di alcune delle 81 vittime della strage di Ustica per complessivi 55 milioni di euro.
like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna.
Under the Bridge, sotto il ponte, questi sono i mitici Red Hot Chili Peppers. Ho accennato, raccontando questa storia, la storia della strage di Ustica, ad un libro intitolato Ustica, storia e controstoria, scritto da Eugenio Baresi. Io l'ho letto e devo dire che non mi è piaciuto l'approccio come di uno che sa tutto lui mentre gli altri sono degli imbecilli quando va bene. Tuttavia, per completezza di informazione, voglio citarlo ancora, perché pone una serie di dubbi sull'esito dei processi, specialmente di quelli civili. Non voglio entrare nei particolari, ma chi volesse può leggerlo, è edito da Koinè e costa 15 euro in libreria. C'è tuttavia un'osservazione, una delle tante che Baldini fa, che mi sembra interessante e che merita di essere sottolineata. Il succo è questo. Lo Stato è stato chiamato a risarcire, come abbiamo visto, e con varie successive sentenze, l'Itavia e gli eredi del suo proprietario Davanzali. Questo anche se, molto probabilmente, come detto, la compagnia sarebbe fallita lo stesso, visto che navigava in acque davvero cattive già prima del 27 giugno del 1980. Lo Stato è stato chiamato anche a risarcire i parenti delle vittime. Ora, mettere in primo piano le vittime e i loro eredi è doveroso e giusto. Nessuno, nemmeno la verità e la giustizia, hanno sofferto quanto loro. Lo Stato, insomma, alla fine deve tirare fuori circa 500 milioni di euro di sanzioni stabilite dagli stessi tribunali che concludono essere un missile straniero la causa della strage. L'osservazione di Baldini è semplice. Chi deve pagare quella cifra? Nominalmente sono i ministeri dei trasporti e della difesa, i quali vivono grazie alle tasse degli italiani. Ecco quindi l'assurdo. A pagare sono i cittadini italiani, che ovviamente non sono responsabili di nulla. Del resto, i tribunali penali hanno dichiarato che le alte cariche dell'aviazione, quelli che, secondo i tribunali civili, hanno palesemente manovrato perché non si arrivasse alla verità, sono innocenti o comunque non sono punibili e quindi non possono essere loro a pagare. Allo stesso tempo non c'è un paese straniero o una organizzazione, come potrebbe per esempio essere la NATO, a cui chiedere di rendere conto non solo dell'assassinio di 81 persone, ma anche dei risarcimenti dovuti. Come si capisce, un intreccio diabolico dal quale non si esce in nessuna maniera. Questa è un'altra delle infinite incongruenze di questa vicenda, che pur essendo passata al vaglio di numerose indagini e commissioni parlamentari di vari tribunali, alla fine resta senza colpevole. Si è cercato il come, ma manca una parola decisiva sul perché e soprattutto sul chi, come quasi sempre accaduto per le stragi e le morti misteriose di quegli anni, alla faccia di 81 cittadini, tra cui 13 bambini, morti ancora una volta senza nessun motivo. Tutto qui? Non ci sono appendici o finali a sorpresa come nei romanzi gialli migliori? No, non è tutto qui. Ci sono alcuni sviluppi successivi ed altri recenti che meritano di essere raccontati. Cominceremo da una serie di morti, perdonate se abbiamo da riferire di così tanti cadaveri, ma la storia è la storia e chi vi parla non può inventarne una migliore, meno cruda, per farvi passare una serata migliore. Cominciamo con la storia di Mario Alberto Dettori. Il 27 giugno il maresciallo di seconda classe Dettori si trova nella sala di controllo del centro radar di Poggio Ballone, provincia di Grosseto. L'attività è frenetica, si cerca una qualsiasi traccia per capire che fine ha fatto quel D-19 dell'Italia che non risponde più dalle 21 a nessuna richiesta via radio. Il compito del maresciallo è assistente controllore di difesa aerea. La storia che sto per raccontare è raccolta da un giornalista, Fabrizio Colarieti, che si è occupato con 3 pubblicazioni della faccenda di Ustica, guardandola da 3 punti di vista differenti. A lui va ovviamente il merito di quello che riporto. La mattina dopo Alberto è di pessimo umore. A detta della moglie Carla si aggira in cucina borbottando: è successo un casino, qui vanno tutti in galera. Passano 7 anni, è il 31 marzo dell'87. Dettori esce di casa, accompagna la figlia a scuola, poi deve andare a prendere l'acqua, come al solito, come sempre. Non c'è motivo di dubitare che sia una giornata diversa dalle altre. Ma nel pomeriggio Alberto non torna e la moglie si preoccupa sempre più. Chiama un collega e assieme cominciano la ricerca, che si conclude in riva al fiume Ombrone, in un luogo isolato. C'è il furgone di Alberto e un corpo che pende dall'albero là vicino. Sono le 17. Arrivano i carabinieri, il medico legale, poi il corpo viene portato dall'ambulanza all'obitorio. Qui il comandante del centro di Poggio Ballone, tenente colonnello Carlo Arrivas, e il maggiore Giuseppe Foschi riconoscono nel cadavere il maresciallo Alberto Dettori. Alle 18.15 il caso è chiuso. Il fonogramma spedito dai carabinieri infatti è chiaro. Non ci sono responsabilità di terzi. In termini più accessibili significa che Alberto si è suicidato. Nessun esame viene disposto, né un'autopsia, né un esame tossicologico, niente di niente. Non solo, il funerale è gestito dall'aeronautica militare, fiori e tumulazione compresi. Il riconoscimento è fatto dai suoi superiori. Perché la famiglia non viene coinvolta? Eppure Alberto ha la famiglia, moglie e 3 figli dai 7 ai 16 anni, ci teneva parecchio, questo lo sapevano proprio tutti. Il caso viene ufficialmente chiuso il 13 aprile, nemmeno 2 settimane dopo la morte, quando il procuratore della Repubblica decreta di non doversi promuovere l'azione penale, poiché non ricorrono gli estremi di reato, trattandosi di suicidio alla cui produzione non ha concorso la responsabilità di terzi. Il caso Dettori per la giustizia è archiviato. Perché tutta questa fretta? Quando il giudice priore presenta la conclusione delle sue istruttorie, trova tempo anche per Dettori e scrive: sulla sua morte restano indizi che egli fosse in servizio la sera del disastro in sala operativa, che sia stato teste di quanto avvenuto e visto da quel radar, che si sia o sia stata determinata in lui una mania di persecuzione per i fatti in questione, specie nel periodo di missione in Francia. Si è visto quello che mostravano gli schermi di quel centro radar, che aveva visione privilegiata su tanta parte della rotta del 19 ed in quanto intorno ad esso si è consumato, se ne ha compreso la portata, al punto tale da confessare a chi gli era più vicino che quella sera s'era sfiorata la guerra, ben si può comprendere quanto grave fosse il peso che su di lui incombeva e quindi che in uno stato di depressione si sia impiccato. O anche, dal momento che gli stava diffondendo le sue cognizioni reali o immaginarie e non fosse più possibile frenarlo, che sia stato impiccato. Sui singoli fatti, come sulla loro concatenazione, non si raggiunge però il grado della prova. Certo, non ci sono prove, come nella maggior parte degli eventi legati alla strage di Ustica. Tutto inutile allora? Non proprio. Facciamo una pausa e poi riprendiamo.
Cerchi non sono io, è stato scolpito da te. La luce che adesso si accende è una piccola parte di me. Guardami gli occhi e poi stringimi, che sto per andarmene via. C'è un disegno già scritto nel vento, c'è una vita sbagliata, un legno nel mare. Non è una canzone d'amore, non è la canzone per noi, è solo una piccola storia su quello che non potrà essere mai. Non è la canzone d'amore. Non sei più tu, la donna del cielo non sei, un vago ricordo distorto è la cosa migliore che dai. Guardo i tuoi occhi e non vedo te, io non ti conosco già più, c'è una storia già persa nel tempo, già consumata e sabbia nel mare. Questa non è una canzone d'amore, perché non sai scriverne tu, è solo la piccola storia di quello che non potrà essere più. Non è una canzone, non è d'amore, non è la canzone per noi, è solo il rimpianto lontano per quello che non potrà essere mai. Non è la canzone d'amore che vuoi.
E questo era Enrico Ruggeri con Non è una canzone d'amore. Riprendiamo il discorso sullo strano suicidio del maresciallo Dettori nel 90, quando entra da morto nella storia che sto per raccontare. La moglie Carla, infatti, si presenta al giudice e racconta la sua storia, quello che Alberto aveva detto, come era tornato frastornato e un altro uomo dalla missione in Francia. Priore ascolta e ascolta tutti gli altri che raccontano fatti curiosi della vita di Alberto, i cognati, gli amici, i colleghi in Italia e in Francia. Viene alla luce una preoccupazione enorme del maresciallo per i fatti di Ustica, mezze frasi, accenni. L'atteggiamento di alcuni colleghi ai funerali sono sospetti. Si muove alla fine anche il governo italiano, chiedendo alla Francia chiarimenti sulla vicenda senza ottenere risposte adeguate. Recentemente la procura di Grosseto, dopo l'esposto presentato dalla famiglia e l'associazione Rita Atria, ha fatto riesumare i resti e disposto accertamenti presso l'Istituto di Medicina Legale di Siena. Finalmente qualcosa si muove, dice Barbara Dettori. Lei ha 16 anni quando suo padre viene trovato impiccato. Hanno scritto, dice, che fu scoperto da colleghi dell'aeronautica, ma non è vero. Fu trovato da amici di famiglia che non vennero mai sentiti da nessun investigatore. Dopo la notte di Ustica, Dettori si era confidato con il capitano Mario Ciancarella e con Sandro Marcucci, ufficiale che aveva aderito al movimento costituito all'interno delle Forze Armate per democratizzare l'universo delle stellette. Ciancarella e Marcucci indagano. Mio padre disse a Ciancarella: ti do 3 elementi. Uno di questi era di andare a vedere a che ora quella notte fossero decollati e atterrati i 2 caccia alla base di Grosseto, riprende Barbara. I piloti dei 2 aerei, come ho raccontato nella scorsa puntata, erano Nutarelli e Naldini, morti a Ramstein il 28 agosto dell'88 durante una esibizione delle frecce tricolori. Anche Marcucci muore in un incidente aereo con il suo Piper il 2 febbraio del 92. E un anno fa la procura di Massa ha disposto la riesumazione dei resti. Ciancarella viene espulso dall'aeronautica con un provvedimento firmato dall'allora presidente Sandro Pertini, ma il Tribunale di Firenze, lo scorso settembre, dichiara falso il documento e anche la firma. Quante stranezze, quante storie che forse sono legate alla vicenda di Ustica. E le morti improvvise non finiscono certo qui. C'è una serie di morti sospette e di testimoni scomparsi che lo stesso giudice Rosario Priore definisce una casistica inquietante. Troppe morti improvvise. Vediamola questa lista che, secondo il magistrato, è di una decina di morti strane, ma forse sono di più. 3 agosto 80. In un incidente stradale perde la vita il colonnello Pierangelo Tedoldi, che doveva assumere il comando dell'aeroporto di Grosseto. 9 maggio 81. Stroncato da un infarto muore il giovane capitano Maurizio Gari, capo controllore della sala operativa della difesa aerea Appoggio Ballone. Era di servizio la sera del disastro. 23 gennaio 83. In un incidente stradale perde la vita Giovanni Battista Finetti, sindaco di Grosseto. Aveva ripetutamente chiesto informazioni ai militari del centro radar di Poggio Ballone. 12 agosto 88. Muore in un incidente stradale il maresciallo Ugo Zammarelli. Era in servizio presso il SIOS, il servizio segreto dell'aeronautica di Cagliari. Il 28 agosto 88, l'abbiamo ricordato, durante una esibizione delle frecce tricolori a Ramstein in Germania, entrano in collisione e precipitano sulla folla i colonnelli Mario Naldino e Ivo Nutarelli. Quest'ultimo, 2 giorni dopo, doveva essere interrogato da Priore. La sera del 27 giugno 80, si erano alzati in volo da Grosseto e avevano lanciato l'allarme di emergenza generale. Perché? Cosa avevano visto? I comandi dell'aeronautica militare e la NATO non lo hanno mai rivelato. Questa storia l'ho raccontata nella scorsa puntata di Non ci credo. 1 febbraio 91 viene assassinato il maresciallo Antonio Muzio. Era in servizio alla torre di controllo di Lamezia Terme quando sulla Sila precipita il misterioso MiG libico. 13 novembre 92, in un incidente stradale muore il maresciallo Antonio Pagliara in servizio alla base radar di Otranto quella sera. 12 gennaio 93, a Bruxelles viene assassinato il generale Roberto Boemio. La sua testimonianza sarebbe stata di grande utilità per la sciagura del DC-9 e per la caduta del MiG libico sulla Sila. La magistratura belga non ha mai fatto luce sull'omicidio. 21 dicembre 95, è trovato impiccato il maresciallo Franco Parisi. Era di turno la mattina del 18 luglio 80, data ufficiale della caduta del MiG libico sulla Sila, al centro radar di Otranto. Doveva essere ascoltato come testimone da Priore. Anche questo un suicidio del tutto inspiegabile. Certo, si può dire che possono essere tutte coincidenze, le morti, il ruolo dei deceduti, i racconti di parenti e amici, quelle mezze frasi riportate che, soprattutto Dettori, avrebbe rilasciato del tipo «Abbiamo rischiato la Terza Guerra Mondiale». Prendete dunque questo racconto per quello che è, una testimonianza ulteriore, forse, forse, legata alla caduta del DC-10 dell'Italia.
Stagione che muore e un vento per ogni più audace pudore. C'è il giorno in cui dirsi le cose più belle e il giorno in cui tenersi dentro anche quelle. C'è un tempo per me che qualche fugace promessa. C'è un tempo per me che non credevo, c'è un tempo per te che non conoscevo, c'è un tempo per chi non ha mai tempo, c'è un tempo per questo momento. Dal tempo perduto a raccogliere cose che sono nel vento e che ora non ho. Le strade mai viste, i sorrisi, i colori, i pupazzi, le stanze ora vuote di sguardi e profumi di addio, cassetti ripieni.
Chiedo scusa a Simona Molinari, ma siamo un pochino in ritardo e quindi riprendo il racconto. L'ultima parte di questa trasmissione riguarda le novità degli ultimi anni, gli sviluppi più recenti di questa vicenda incredibile. Cominciamo con il 2014, quando il primo ministro Matteo Renzi decide che i documenti secretati relativi alla strage di Ustica possono essere resi pubblici. Purtroppo quello che emerge non è un granché, nel senso che si tratta di documenti che portano le notizie che già si sapevano. Non tutto però viene portato alla luce. Ci sono ancora documenti che sono rimasti nei cassetti. Secondo i politici, tuttavia, questi sono perfettamente inutili. Sarà vero? Poi ci sono ancora nuove rivelazioni che vengono diramate a gran voce dalla televisione La 7 nel programma condotto da Andrea Purgatori. Cerchiamo di seguire anche questa pista, anche se a qualcuno sembra strano che un marinaio statunitense si faccia vivo, e con che clamore, ben 37 anni dopo la strage. Perché non prima? Ecco comunque la storia, o meglio la versione di Brian Sandlin. Brian Sandlin è un marinaio in servizio sulla portaerei Saratoga quel 27 giugno. La nave sta viaggiando in mare e non è in rada a Napoli, come sostenuto dal governo degli Stati Uniti. Il marinaio è in plancia e assiste al rientro di due caccia Phantom che erano partiti per una missione nei cieli del Mediterraneo e dice, virgolette, «Eravamo coinvolti in un'operazione NATO e affiancati da una portaerei britannica e una francese. Il capitano Flately ci informò che durante le nostre operazioni di volo due MiG libici ci erano venuti incontro in assetto aggressivo e avevamo dovuto abbatterli. In plancia c'era un silenzio assoluto, non era consentito parlare, non potevamo neppure berci una tazza di caffè o fumare. Gli ufficiali si comportavano in modo professionale ma parlavano poco fra loro». Chiuse virgolette. Secondo Sandlin poi i radar della Saratoga funzionavano benissimo, smentendo così le dichiarazioni ufficiali che avevano sostenuto che erano spenti. Non solo, ma il marinaio racconta che la Saratoga aveva mollato l'ancora e aveva lasciato Napoli per una esercitazione cruciale. Si trattava di far vedere a Gheddafi che le sue minacce non spaventavano gli USA. Giunti nella zona di operazione, furono fatti decollare decine di aerei fra caccia e velivoli di supporto. Sandlin non poté fare a meno di notare che i Phantom tornarono scarichi, senza, cioè, i missili aria-aria che sono la loro ragion d'essere. Lo videro tutti, qualcosa bisognava dire, e infatti qualcosa il comandante disse, parlando direttamente dagli altoparlanti con cui si fanno le comunicazioni a tutto l'equipaggio. L'ammiraglio James Flatley spiegò che due MiG libici ci erano venuti incontro in atteggiamento aggressivo e avevamo dovuto abbatterli. C'è un altro personaggio che entra in questa storia. Si tratta di un detenuto nelle carceri londinesi. Dopo 12 anni chiede di poter terminare la pena in Italia e quindi viene estradato. Si tratta di Franco Di Carlo, che conosce a Londra un agente segreto siriano il quale gli confida un sacco di cose sulle stragi del 1980, Bologna e appunto Ustica. In particolare sostiene che la bomba di Bologna è una conseguenza di quella di Ustica. Infatti, la sera del 27 giugno, i servizi segreti di Mezza Europa e la CIA vengono a sapere di un viaggio segretissimo del presidente libico Gheddafi, un viaggio che evidentemente tanto segreto non è. Così si progetta l'eliminazione del capo libico. Gli americani mettono un caccia sulla scia del velivolo sul quale vola Gheddafi e il volo Itavia avrebbe reso quell'attacco invisibile ai radar. Ma qualcosa non funziona. I libici sono avvertiti e intervengono. Così sui cieli del Tirreno si scatena una vera e propria azione di guerra. Un aereo americano viene colpito e cade in mare. Un MiG viene inseguito fino in Calabria. Nel duello a rimetterci è l'aereo civile che, come ben sappiamo, cade in mare colpito e affondato. Lo stesso colonnello Gheddafi, anni dopo, ammetterà che Ustica aveva a che fare con un attentato alla sua persona e Di Carlo, interrogato dai magistrati che indagano sulla vicenda del 19, compreso anche Rosario Priore, Di Carlo, dicevo, racconta questo, virgolette, ai libici non era andato giù che i servizi italiani e alcuni politici avessero complottato con gli americani per uccidere il colonnello. Programmarono un attentato per fargliela pagare. Bologna non fu scelta a caso, era la città dal quale era partito l'aereo dell'Itavia. Vero o falso che siano questi racconti, inquadrano perfettamente il periodo storico, del quale non ci credo vi ha già raccontato molti episodi e non ci fermeremo certo qui. Depistaggi, trattative, mentalità mafiosa esistono e sempre sono esistite nel nostro paese. Verità emerse in tutta la loro evidenza continuano ad essere negate e nel contempo si attacca coloro che lottano per la legalità, per affossare ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti. Adesso sì, è tutto su questa triste vicenda, che riesce difficile perfino riassumere per la quantità di sfaccettature che la compongono. Ci sono certo alcuni punti fermi. L'intervento di una o più potenze straniere con aerei da guerra sul nostro territorio, una serie infinita di depistaggi e di ostacoli alle indagini portate avanti dall'aeronautica militare, una posizione quantomeno dubbia dei vertici politici dell'epoca che nulla hanno fatto a suo tempo per chiarire la vicenda e, come in molte altre storie che ho raccontato qui a Non ci credo, è molto forte la sensazione che chi governava allora sapesse tutto, ma che si sia portato nella tomba anche questo grande segreto. C'è il fatto che tutti noi paghiamo economicamente per quello che è successo, probabilmente paghiamo al posto di quelle potenze straniere. E poi c'è il fatto assodato più importante, 81 cittadini italiani ammazzati, i resti della maggior parte dei quali giacciono da qualche parte nelle profonde acque del Tirreno, a poche decine di miglia da Ustica. Ancora una volta questo giallo finisce senza colpevoli, con la rabbia di chi è impotente e può solo commentare perché i morti non tornano e neppure la fiducia dei cittadini. Nonostante ci siano versioni differenti, questa non è stata una storia di fantasia, ma il racconto di come si sono snodati gli eventi nel corso degli anni. Spero di avervi incuriosito al punto da voler ripercorrere in autonomia la vicenda, leggendo articoli e libri, che sul tema sono presenti in abbondanza. La prima parte della trasmissione su Ustica è facilmente reperibile sia sul sito della radio nel podcast che sul mio sito personale noncicredo.org. Prima di salutarvi, ricordo agli ascoltatori della diretta del martedì che alle 22.30 andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Presenteremo brani di tre generi diversi, rock, jazz e canzoni dolci e romantiche. Vi lascio con un ultimo brano, una cover di una bellissima canzone interpretata a suo tempo da Neil Diamond. La versione italiana, intitolata La Casa degli Angeli, è affidata a Caterina Caselli, che proprio oggi compie 72 anni. Tantissimi auguri. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Il sole aveva paura di morire e non moriva mai. Nella casa degli angeli noi vivevamo come due rondini nascoste tra i rami della vita. Nella casa degli angeli qualche volta ci ricordavamo di dormire, ma era più il tempo che ci amavamo. Ricordo le mie parole quando un mattino d'inverno io ti lasciai. Amore mio, ti dico addio, ti lascio solo, solo il nome mio. Il treno va. Quando ci svegliavamo venivano i bambini a portarci dei fiori nella casa degli angeli. Nei loro occhi noi vedevamo quelli che un giorno avremmo fatto noi col nostro amore nella casa degli angeli. Poi d'un tratto il cielo si è fatto triste, non ricordo bene perché. Quello che io ricordo sono gli anni d'amore vissuti con...